Buonasera a tutti, eccoci su Radio X per l'ottava puntata della versione di Madri. Stasera parliamo di un tema interessante di cui non molti parlano, che è l'adolescenza. Il titolo del post sul mio blog per questa settimana è stato "L'adolescenza, questa sconosciuta". Abbiamo con noi in studio due ospiti speciali che saluto e ringrazio subito per essere venute con noi. Sono già state qui a Radio X e oggi si sono prestate, diciamo così, a questa conversazione. Sono la professoressa Francesca Vanini del liceo Siotto di Cagliari e Beatrice Rocca, che è una studentessa mi verrebbe da dire una rappresentante dei ragazzi, delle persone di cui parliamo stasera, perché ha solo 15 anni o ha già 15 anni. Dipende un po' dai punti di vista. Ciao Beatrice.
Buonasera.
Buonasera professoressa. Salve.
Buonasera a tutti.
Bene, grazie allora per essere qui stasera. Io ero molto curiosa di aprire una finestra su questa età che tutti definiscono terribile. In realtà, se ci pensiamo bene, sono soprattutto i genitori che la definiscono terribile. Non so, i ragazzi di questa età come vivono la loro età? Beatrice, tu stai bene? Mi pare benissimo.
Sì, sto benissimo. Sicuramente è un'età importante dove si fanno nuove esperienze, da un certo punto di vista anche complicata, però per lo più siamo spensierati ancora.
Ecco. Come ogni vecchia babbiona mi verrebbe da dire, se non siete spensierati voi, meno male. Ecco ragazzi, poi magari parleremo un po' della differenza, se c'è una differenza, fra l'adolescenza di oggi e quella che è stata la mia adolescenza negli anni 90 o quella ancora della generazione precedente. La sua adolescenza com'è stata? Com'era, professoressa? Lei, quando ci siamo viste, abbiamo parlato di impegno, di disimpegno. Com'era?
Sì, indubbiamente è cambiato moltissimo il rapporto che gli adolescenti hanno con la società nell'insieme. Io ho vissuto in pieno gli anni 70, quindi gli anni ancora della contestazione giovanile, gli anni dell'impegno a tutti i costi. E da insegnante, ormai con esperienza pluridecennale, devo notare che ci sono stati dei grandi cambiamenti, a mio avviso molto evidenti negli ultimi 5-6 anni, nel senso che mi sembra di aver constatato che il cambiamento, la trasformazione di per sé fisiologica che esiste tra una generazione e l'altra, ma anche tra un ciclo scolastico e l'altro, che si riscontrava tra un ciclo scolastico e l'altro, ha subito come un'accelerazione, una brusca accelerazione, secondo me, e soprattutto può aver, non dico intaccato, ma insomma coinvolto sicuramente anche aspetti forse più profondi. Prima erano cambiamenti, si notavano dei cambiamenti, delle trasformazioni nei giovani, che riguardavano forse aspetti più esteriori, le mode, i gusti musicali, sì, le tendenze, il look, il linguaggio giovanile, eccetera. Ora forse, questa almeno è una mia impressione, i cambiamenti, oltre ad essere più veloci, più rapidi, stanno iniziando a interessare anche aspetti della personalità, aspetti delle relazioni interpersonali, per esempio.
Ecco, questo aspetto, l'aspetto delle relazioni interpersonali, è una cosa, è forse l'elemento su cui a volte si basano gli stereotipi che riguardano l'adolescenza, nel senso che la frase tipica è "ai tempi miei". Ora, ai tempi nostri si faceva in un modo, ma perché forse gli strumenti che avevamo a disposizione erano diversi, ma soprattutto ogni tempo è diverso. Se il suo, per esempio, era il tempo dell'impegno o comunque della contestazione, la mia generazione ha forse vissuto un'età di mezzo, cioè un periodo di mezzo in cui non si capiva bene se dovevamo essere impegnati o disimpegnati, o non si sa bene che cosa. Ecco, non era così distinta la differenza, non era un obbligo essere impegnati oppure non interessarsi assolutamente delle cose del mondo.
Sicuramente una cosa che bisogna premettere subito è che non bisogna generalizzare,
esatto,
perché il mondo, cioè quando si parla di giovani, non si può pensare assolutamente a un mondo, un universo uniforme. È un mondo variegato, e quanto forse di più variegato si possa immaginare. Quindi i giovani, secondo me, hanno diritto di essere considerati non solo nella loro globalità, ma proprio nelle loro individualità.
Esatto, nella loro individualità, è proprio questo il punto. Tu, Beatrice, ti sei posta, diciamo così, questo problema. Cosa hai osservato nei tuoi coetanei? Te lo chiedo perché quando ci siamo parlate, abbiamo anche parlato un po' dell'uso dei social, no? nelle relazioni. Una cosa del tutto inedita, nel senso che è una cosa degli ultimi tempi, degli ultimi anni. Poi ero ferma a Facebook, invece mi hai svelato un mondo, nel senso che c'è altra vita su Marte.
Sì, ormai viviamo immersi nella tecnologia e molto spesso tendiamo a fare nuove conoscenze, nuove amicizie, prima sul social network e poi dal vivo, perché viene, diciamo, anche usato come strumento per abbattere anche la timidezza. Quindi ci si nasconde un po' dietro al proprio profilo per sembrare anche più interessanti.
Questa è una cosa credo che prescinde, può anche prescindere un po' dall'età. Però poi cosa succede, diciamo, nella vita reale? Cioè, qual è il collegamento fra questa esposizione continua che le persone della tua generazione hanno rispetto ai social network e invece la realtà? Cioè, noi diventiamo amici su Facebook o entriamo in contatto su Ask, che è l'altro grande aiuto, è l'altra grande prateria. Che cos'è Ask?
Allora, Ask è un social network che è completamente pubblico, cioè lo può vedere chiunque, senza dover essere per forza amici, senza accettare nessuna richiesta, dove le persone possono farti qualsiasi tipo di domande, in anonimo, quindi senza che compaia il nome di chi ti fa la domanda, oppure senza l'anonimo, e tu puoi decidere se rispondere o no. Però dal momento in cui rispondi, la tua risposta può essere vista da chiunque, non decidi tu chi la vede e chi non la vede.
Ho capito, ma a te piace? Vedi il lato divertente o avverti anche un pericolo in questo genere di strumento?
No, sicuramente Ask è più pericoloso. Perché comunque mentre tu su Facebook hai un certo controllo sulle tue informazioni, Ask è proprio troppo libero.
Sì, in effetti un po' lo è, però vabbè, diciamo che anche di queste cose forse si acquisisce consapevolezza con l'uso ormai costante, quotidiano. Intanto volevo anche spiegare che Beatrice sicuramente è una ragazza di 15 anni, molto carina, molto presente sui social, evidentemente, insomma, voglio dire, usiamo questa parola orribile, è normale, e forse anche un po' più che normale, perché diciamolo subito che tu sei stata olimpionica d'italiano.
Sì, sono partita a Firenze per fare le Olimpiadi d'italiano.
Ecco, quindi esistono giovani, anche molto giovani, nel mondo, nel nostro mondo, che non solo sono rappresentanti regionali d'italiano, vanno, gareggiano, amano la nostra lingua e pensano evidentemente che il congiuntivo non sia una malattia degli occhi, ma sanno perfettamente di cosa si tratta. Forse adesso mandiamo un brano e più tardi parliamo di altre due cose interessanti, cioè due aspetti, due stereotipi del mondo dell'adolescenza. Into it's true.
clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please.
E rieccoci su Radio X, questa è la versione di Madri, io sono Francesca Madrigali e stiamo parlando dell'adolescenza, questa sconosciuta. Con noi in studio ci sono Francesca Vanini, che è un'insegnante del liceo classico C8, e Beatrice Rocca, adorabile quindicenne e rappresentante regionale alle Olimpiadi d'Italiano, che si sono svolte qualche mese fa, qualche settimana fa?
Sì, un mese fa, cioè,
ecco, poco più di mese fa. A Firenze. Non ho invitato Beatrice per la sua partecipazione alle Olimpiadi d'Italiano, in realtà è già venuta qui in radio, ce l'ha già raccontato, ma l'ho invitata un po' per cercare di aprire una finestra su questa età complicata, dolcemente complicata, che è l'adolescenza, che spesso viene rappresentata in maniera anche stereotipata. Ecco, l'idea per questa puntata in realtà mi è venuta dopo quell'agghiacciante articolo del Fatto Quotidiano in cui si spacciava per inchiesta sulla sessualità degli adolescenti una sorta di racconto da girone infernale sulle abitudini degli adolescenti, non solo sui costumi sessuali degli adolescenti, ma anche proprio sul loro stile di vita. Cioè, questo io lo chiamo moralismo imbecille. Invece io non credo che i ragazzi siano imbecilli, e men che meno che siano tutti esattamente fatti in quel modo. L'ho inoltrato a Beatrice, volevo capire un po' cosa ne pensi di quell'articolo, che ricordo è uscito su un giornale, su un quotidiano nazionale, quindi insomma l'abbiamo letto tutti.
Allora sì, prima di tutto secondo me generalizza troppo, cioè non tutti i ragazzi vedono la sessualità in modo così semplice, così facile, come una cosa poco importante. Anzi, cioè, dalle mie esperienze, sì, dagli amici che ho, viene vista sempre come un passo importante che va fatto con una persona giusta, nelle circostanze giuste. È troppo generalizzato l'argomento, e poi soprattutto dall'articolo sembrava solamente che le ragazze si prestassero, sì, più facilmente rispetto ai ragazzi, questi poveri ragazzi spaventati da delle ragazze troppo aperte,
esatto,
quando invece non è assolutamente così.
Ecco, infatti, perché la vita reale, vogliamo dirlo, è fatta di tante situazioni, è fatta di complessità, non di questi schemi. E oltretutto, dove sta l'antico moralismo? Sta nel dare un giudizio, che in questo caso è anche abbastanza esplicito, sui costumi delle giovani donne e non o in parte molto minore sui costumi degli uomini. Quindi c'è una differenza molto importante già dalla giovanissima età, proprio nella maniera in cui venite visti e anche giudicati, perché quello è un giudizio molto importante e molto pesante. Insomma, io sono rimasta abbastanza sconcertata, soprattutto per come venivano anche rappresentati i maschi, cioè i ragazzi, in maniera assolutamente, come dire, marginale, nello sfondo. Come sono questi ragazzi così di 16 anni, di 16, 17, insomma, 15?
No, no, assolutamente, un ruolo è marginale, sono sempre i maschi a prendere l'iniziativa, come è sempre stato, a cercare le ragazze, a... cioè, questo non è assolutamente cambiato.
Ecco, appunto, e quindi perché farvi apparire come delle virago in erba? Professoressa, ci dia una parola buona, perché...
Sicuramente, da quel che vedo, da quel che posso osservare, chiaramente, non di dentro, ma da vicino... I ragazzi di oggi vivono le relazioni intime, le relazioni sentimentali in un modo, con delle modalità forse leggermente mutate. Ed è anche vero che questa precoce esposizione tramite i new media, delle loro identità anche virtuali o pseudo virtuali, sì, può portare qualche ragazza o qualche ragazzo, anche perché no, ha una maggiore disinvoltura, ha un certo esibizionismo, un pizzico anche di...
Sono i new media, questo è un meccanismo che...
Narcisismo, sì, esibizionistico, c'è, sì, una tendenza.
Che riguarda anche,
senso,
questo riguarda tutti,
sì,
questo
che riguarda
va
tutti,
sottolineato.
Sicuramente. Però è anche vero che da quel che sento, da quel che mi dicono i miei studenti, ci sono, accanto a queste eccezioni, tutto sommato, di, sì, eccessiva disinvoltura forse nell'affrontare la relazione sentimentale, e eccessiva disinvoltura e superficialità anche, ci sono moltissimi ragazzi e ragazze, forse, anzi sicuramente la maggior parte, che continuano ad essere impacciati come potevamo essere noi un tempo, sì, a vivere l'approccio con
le relazioni.
Le relazioni, i rapporti affettivi, con le stesse esitazioni, con i soliti dubbi, le solite paure, con molta anche ingenuità in alcuni casi, anche se sono bombardati da tutto, da messaggi che sono ormai alla portata di tutti, immagini.
Sì, diciamo, certo, che l'adolescenza è sempre comunque un momento, noi forse tendiamo a dimenticarlo, anche un momento di sperimentazione anche di tante cose, anche della capacità, della nostra capacità in un certo senso di relazionarci e di fare delle cose, cioè noi possiamo fare tante cose, e questi giovani hanno bisogno non di un giudizio dato così a prescindere o comunque così categorizzato, se si,
sì,
può dire.
È vero che sono cambiate però le modalità, il linguaggio. Proprio giorni fa, durante una lezione di letteratura, si parlava di Rinascimento, di Medioevo, di Rinascimento. E una mia studentessa, Elisabetta, in maniera molto spontanea ha detto: però almeno che bello, c'era ancora il corteggiamento, no? Perché io perché evidentemente il corteggiamento, io lì mi sono soffermata e ho approfondito il discorso. Non è che non esiste altre modalità, ecco, altri linguaggi, c'è il mi piace su Facebook, c'è il messaggino su WhatsApp.
Questo è interessante, questo è molto interessante.
Sono altri linguaggi, altri,
sì,
codici.
Sì, sì, sì. Ecco, appunto, Beatrice, volevo chiederti, ma allora il corteggiamento è morto?
Allora, non è morto, però si manifesta in altre forme, cioè i ragazzi non succede più che se sono per esempio in un bar con amici e vedono una ragazza carina, si avvicinano o cercano di farsela presentare da un amico. Ormai c'è il corteggiamento online. Cioè ti cercano, ti mettono il mi piace cosiddetto tattico per,
grande.
Per farsi riconoscere, per farsi notare, poi il messaggino, e poi da lì iniziano con i vari messaggi. E solo dopo lunghe conversazioni si passa al corteggiamento concreto, guardandosi negli occhi.
Ecco, ma la cosa bella dei new media è che si è tornati alla corrispondenza epistolare. Io questo lo trovo fantastico. Cioè la gente ha ricominciato a scrivere, spesso male, devo dire, no? Le famose K al posto del CH. Dimmi che tu non le usi, Beatrice.
No, io scrivo in italiano normale.
Ecco, avrei ben visto. Infatti, ecco, quello che mi fa un po' sorridere, un po' lo trovo anche rassicurante, è questo fatto che anche tu dimostri che nella stessa ragazza possono coesistere tante cose, cioè tu esci con i tuoi amici, sei sui social, sei molto brava in greco e latino, ti piace l'italiano, ti piace studiare, e quindi si possono fare tante cose, siete proprio multitasking nel senso puro del termine, potete essere tante cose.
Certo, l'importante è trovare un equilibrio, non significa solamente perché un ragazzo studia, vuole andare bene a scuola, ha degli amici reali che poi non può anche essere attivo sui social network, bisogna trovare un equilibrio tra le due cose. E bisogna soprattutto imparare ad usarli, i social network.
Esatto, bisogna imparare a usarli, bisogna... sì, certamente. E poi io insisto molto sull'assenza, sulla necessità di non giudicare a prescindere, anche se il compito degli adulti, forse verso gli adolescenti, è anche questo. Anche se molti genitori forse tendono a essere più amici dei figli che, diciamo, che costruttori di regole.
Sì, il rapporto tra genitori e figli è sicuramente cambiato. Allora, io ho chiesto anche un po' tra i miei compagni di classe che cosa pensassero dei loro genitori, e non li vedono lontani dalla propria realtà, anzi li vedono giovanili, attivi, e l'unica cosa che mi hanno detto è che magari vorrebbero in futuro, rispetto a loro, essere più realizzati dal punto di vista lavorativo. Però non li vedono lontani dal loro mondo.
Ecco, e questo conferma, questa è una cosa molto interessante, perché i giovanissimi di oggi sono anche la prima generazione che ha vissuto il precariato dei loro genitori, cosa che prima non succedeva perché il cosiddetto ascensore sociale funzionava molto meglio e quindi noi stavamo mediamente meglio dei nostri padri, i quali a loro volta stavano meglio dei loro nonni, eccetera. In questa generazione i ragazzi hanno scoperto che i loro genitori sono anche vulnerabili dal punto di vista lavorativo, quindi è una cosa anche, diciamo, normale e salutare che vogliano in qualche modo emanciparsi da quei modelli. Però quello che mi dici tu un po' conferma quell'indagine Doxa che mi ha segnalato un nostro ascoltatore, che è stata realizzata per il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Sono state fatte 600 interviste ad altrettanti ragazzini fra i 14 e i 17 anni, e queste interviste ci restituiscono un'immagine dell'adolescenza che è ancora diversa, nel senso che 6 adolescenti su 10 si fidano dei genitori più che degli amici reali, dei fratelli, degli insegnanti o dell'allenatore di calcio. Cioè la famiglia è vista come un luogo, ancora un luogo di conforto e di fiducia. Quindi è lontano anche da quell'immagine dantesca, ecco, che abbiamo visto prima.
Sì, posso.
Certo.
Insomma, sì. È un argomento che mi sta molto a cuore, perché ovviamente da educatrice vedo anche come è cambiato il rapporto di questi giovani con i genitori e con il mondo di noi adulti. Il conflitto generazionale, quello che è sempre stato tradizionalmente da millenni fisiologico, appunto, è un po' stemperato, e questo non so fino a che punto possa essere salutare anche per le nuove generazioni. In un libro recentemente uscito di questo psicologo di Harvard, psicologo evolutivo che si chiama Howard Gardner, un libro intitolato Generazione Up, Gardner usa il termine, parlando a proposito dei genitori, l'espressione genitori elicottero, proprio per indicare questo continuo contatto, favorito naturalmente anche molto dalla tecnologia, sì, attuale, questo continuo contatto, questo braccio forse troppo protettivo sui giovani di oggi, che è una grande differenza, un grande divario che discosta questa generazione dalla nostra, dalle nostre, insomma, quelle che precedenti.
Sì, forse il contrasto fra le generazioni era più marcato prima, non lo so, ne parliamo dopo l'altro brano. Thank you.
a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your songs. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay, don't close your hands. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay, don't close your hands. Caught in this pool, held in your arms. Like a fool without alarm. We're in a natural spring with this gentle sting between us. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay, don't close your hands. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. Stay, don't close your hands. Ooh, stay open. Ooh, stay open. Stay open. Stay open. I wanna make this play.
Eccoci su Radio X, la versione di Madri stasera parla dell'adolescenza. Chiediamo subito alla professoressa Vanini come vede, se vede e come vede eventualmente il rapporto fra i giovani, i giovanissimi e i loro genitori, se c'è ancora quel contrasto generazionale che abbiamo vissuto noi, se c'è una... quella rivolta contro gli adulti che in qualche modo c'è sempre stata. Poi lo chiederò anche a Beatrice Rocca, che è qui con noi stasera, che ha 15 anni e alla quale chiederò, e glielo chiedo già adesso, ma i tuoi genitori ti hanno mai detto vestita così non esci stasera?
Devo dire che io ho una famiglia molto tradizionale, quindi mia madre la sento spesso criticare me, sia me che mio fratello, per come siamo vestiti, per gli abbinamenti che facciamo. Quindi personalmente vivo in una famiglia molto tradizionale, però sicuramente ho notato anche dal rapporto che hanno alcuni miei amici con i genitori che è sicuramente cambiato, è più un rapporto di amicizia, però questo non penso sia colpa dei ragazzi, penso sia colpa dei genitori, perché sicuramente fare gli amici è più facile che fare i genitori. È un modo subdolo per controllare i propri figli, secondo me.
Ecco, andiamoci giù pesante, bravissima, a gamba tesa a dire la verità, perché anch'io la penso così. Lei, professoressa Vanini?
Sì, mi trovo perfettamente d'accordo e naturalmente constato anche questo nei ragazzi, che da un lato hanno stemperato leggermente il conflitto, che c'è comunque, c'è sempre ed è giusto che ci sia. Però certe volte lo invocano anche implicitamente.
Ah.
Sì, certe volte cercano quasi la sfida o invocano anche il no implicitamente.
Certo, le regole, le famose regole.
Sì, e comunque vedo appunto da parte di noi adulti, perché mi metto in discussione anch'io ovviamente come insegnante, vedo sempre più esitazione nell'essere rigorosi, ma rigorosi in senso proprio nell'instillare anche un po' di rigore metodologico, di rispetto nella vita sociale. Non è facile, i ragazzi invece secondo me ne hanno bisogno di conquistare al più presto possibile la loro autonomia, il loro senso critico. Invece spesso noi adulti tendiamo appunto a proteggerli non solo dalla possibile infelicità, ma anche proprio dalle minime difficoltà. che invece aiutano talvolta a crescere.
Cioè... Beh, sì, certo, Beatrice ce l'ha già detto, ce l'ha appena detto, no? È un modo subdolo per controllarci e forse a te e ai tuoi amici, ora senza generalizzare, ma cercando in qualche modo di ampliare il raggio di questo ragionamento, forse non è tanto interessante, non vi è utile un genitore che sia molto vicino a voi nel senso amicale, cioè che vi sia amico. Il genitore è un genitore.
Esatto. Poi ci sono gli amici, sono due rapporti completamente diversi. Bisogna scindere le due figure. Non si può essere sia amici sia genitori.
No, anche io sono perfettamente d'accordo. Poi i dati di quell'indagine Doxa di cui parlavamo prima raccontano appunto un tipo di giovanissimo a cui non piace tendenzialmente fare delle cose trasgressive, si trova bene in famiglia, ma è allo stesso tempo abbastanza competitivo, pronto eventualmente a trasferirsi fuori, forse legato, questo è legato anche al fatto che dicevamo prima della precarietà lavorativa che hanno visto nei loro genitori. È la prima generazione questa, sì, che vede queste difficoltà.
Sicuramente io riscontro questo, che i giovani di oggi, gli adolescenti, sono molto spaventati dal futuro. Sono spaventati dal futuro, si rendono conto che ancora stiamo vivendo, per quanto siamo in piena crisi, loro stanno vivendo in una situazione in parte privilegiata e sono però consapevoli di ciò che li aspetta e non sanno come potranno far fronte a questa involuzione, almeno in campo economico. Questa crisi credo che li condizioni parecchio. E tra l'altro il discorso sulla competitività che lei faceva è ovvio perché sono circondati da una società che è diventata sempre più sfrenatamente competitiva. Anche nell'istruzione, nel sistema scolastico, ormai è tutto iperselettivo, l'accesso alle università, cioè questa logica un po' perversa a mio avviso dei test, delle verifiche molto strutturate a livello scolastico, a livello che li spinge a frenare anche un po' la creatività e a rincorrere questi risultati
un po' standard
per riuscire ad andare avanti.
Sì,
nella
sì, ho capito,
vita,
per seguire quel percorso.
Sì,
per
sì.
Seguire. Tu, Beatrice, a te piace studiare, ce lo siamo detti, hai anche questa passione per la lingua italiana, eccetera, e quindi probabilmente è una cosa per te naturale, nel senso sappiamo che ogni cosa che per noi è un piacere ci riesce meglio. Ma tu come li vedi? C'è questo senso della competizione o anche no? Nel senso, o fate come quei suoi allievi, professore Savanini, che dicevano: io sono prima una persona e poi uno studente?
Beh, dalla maggior parte sicuramente la scuola viene messa un po' in secondo piano, non è la priorità di tutti andare bene a scuola. Secondo me dipende da ragazzo a ragazzo, dalle passioni che si hanno, dagli impegni che si hanno, perché comunque ci sono ragazzi che magari tralasciano un po' la scuola ma sono molto impegnati sportività,
sì,
negli sport.
Sì, 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 sì.
Dipende, non si può generalizzare.
Non sentite ancora quella pressione e quella competizione che magari sentirete più avanti, no?
Sì, vabbè, io sono sicuramente piccola per pensare ancora già al futuro, quindi magari ancora non sento la pressione.
Ed è giusto così, è giusto che c'è ancora un po' di tempo per pensare al futuro, che spero, anzi credo fermamente, sarà bellissimo, sarà stupendo.
Speriamo.
Allora, sì, dica professore.
Ho ragazzi, i miei studenti sono un po' più grandi, sono del triennio, e
sì,
inizio ad avvertire invece queste loro paure nel momento in cui si avvicinano all'ingresso all'università o al mondo del lavoro. Sento questo loro disorientamento e per dire, se posso citare un mio alunno,
certo,
Riccardo, che dice, che mi ha scritto, parlando anche della massificazione imperante, mi ha scritto: qual è la differenza tra la nostra società e un allevamento di polli in gabbia? Personalmente, tra adolescenze prolungate, bambini precoci, multinazionali, media di informazione e l'insieme della società che mi circonda, più rifletto su questo argomento e più ho paura.
Un ragazzo, cioè, intelligente.
C'è un po' di sconcerto e di disorientamento.
Però è un segnale di vitalità, è un segnale secondo me positivo, nel senso che è bene che i ragazzi si rendano conto delle difficoltà che ci sono, anche della situazione, dei nostri tempi difficili che stiamo vivendo. Questo per non poi cadere in tutti quei meccanismi da adolescenza prolungata. Noi lo sappiamo, siamo il paese in cui a 40 anni ancora ci definiscono giovani. C'è qualcosa che non va culturalmente, c'è qualcosa che non va. Noi siamo in chiusura e quindi io volevo ringraziare di cuore la professoressa Francesca Vanini e Beatrice Rocca per essere state con noi stasera, per aver fatto questa puntata, qui tenevo molto, per aprire una finestra sul mondo dell'adolescenza. E, come di consueto, annunciamo il tema della prossima puntata, che sarà incentrata tutta sul cibo, cioè parleremo del cibo con un ospite in studio, un'antropologa culturale che si occupa soprattutto di cibo, quindi di cibo nelle comunità, nella comunicazione, e con lei cercheremo un po' di capire perché il tema del cibo è diventato così importante anche a livello mediatico. Basti pensare ai vari talent, a tutti gli spettacoli e alle passioni anche sui social media, vedi Instagram, che circondano l'aspetto cibo. Ci sentiamo quindi martedì prossimo, sempre su Radio X.